di mi sembra un tema importante oggi per costruire, vivere insieme alla comunità cristiana in tempi così di cambiamento. Chiedono forse a tutti così di chiedersi che chiamata del Signore c'è dentro questa storia, prima di stare a pensare quello che non c'è più o che ci manca, ma quando è... Oggi noi siamo chiamati a vivere questa storia qua, dove ci chiama il Signore? Come sempre chiama la sua Chiesa, che si è anche trasformata nel tempo, nella storia, forse è chiamato a farlo anche oggi. Grazie, Donato, ci aiuterai. Gli abbiamo chiesto un compito non facile, perché nessuno ha la sfera di cristallo, eccetera, però è così, un cammino fraterno insieme che facciamo nel comune cammino.
Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Grazie a Francesco e a Giancarlo dell'invito. Francesco ha detto bene, vengo per amicizia, cioè non per competenza. Don Federico l'hanno chiamato perché lui ha competenza, ha studiato, insegna e anche per amicizia, certamente. Io vengo proprio per amicizia perché c'è un bellissimo rapporto che fa parte dei legami che nascono anche essere preti della stessa diocesi, che non si sarebbero incontrati, ma invece si incontrano e hanno il dono di potersi sostenere un po' a vicenda. Come ha detto Francesco, mi è stato chiesto di riflettere su come costruire la comunità in un tempo in cui i motivi di crisi sono diversi. Ieri stavo pensando a questa domanda, perché appunto la risposta non ce l'ho. Io ho fatto delle esperienze, sono stato parroco in montagna, sono stato parroco a Santa Rita, esperienze in cui i vissuti sono stati anche molto molto diversi. Sia tra la montagna che la città, sia tra quello che facevo 10 anni fa in città e quello che faccio adesso. E quindi mi sembra che la questione sia molto in divenire, e comunque la ricetta esatta, completa, io non so se qualcuno l'ha trovata. Ci sono alcuni ingredienti che sappiamo che sono importanti, proviamo a usarli e a trovare la ricetta giusta. Allora, dicevo ieri, avevo in mente questa domanda e mi ha colpito quella frase di Gesù a Pietro, che forse ieri ho ascoltato in maniera un po' diversa, era la cattedra di San Pietro. E Gesù, dopo la professione di Pietro, di fede di Pietro, gli dice: «E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa». E le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Cosa mi ha colpito ieri? Che di solito non ci faccio molta attenzione, di solito penso molto, ma guarda che fiducia che ha avuto Gesù a fidare la storia della comunità cristiana a uno come noi. A Simon Pietro, che faceva il pescatore, di cui conosciamo la storia. Ma non faccio mai molta attenzione alle parole. Dico, ma perché le parole hanno due cose che ieri ho sentito in maniera molto forte, che dico come base. È intanto che qui Gesù, come costruire la comunità, mi viene subito da pensare, insomma, cosa dobbiamo fare? Giancarlo, cosa facciamo? Giancarlo, sempre le maniche tirate su, perché fa capire che uno che si prepara a lavorare, a fare, e anch'io mi dicevo, adesso vado a Castenasi e dico: cos'è che dobbiamo fare? E la frase che mi ha colpito è che Gesù dice: io edificherò la Chiesa su questa fede. Non mi aveva mai suonato così bene, così chiara. Non so perché, non ci penso mai, ma insomma, da questa frase confidiamo che siamo dentro a una vicenda di cammino comunitario, di rendere presente il regno di Dio sulla terra, in cui il costruttore è Gesù. Non lo voglio dire così in maniera spiritualistica, allora deve fare tutto lui. noi preghiamo e ci pensa lui. Però devo dire, non so se è così per voi, alla domanda cosa, come costruire la comunità, a me viene subito in mente, allora cos'è che devo fare, che incontri, che proposte, che... e non mi viene mai in mente, ma Gesù che progetto ha? Gesù che idea ha di comunità? Gesù come la vorrebbe fare? Gesù come la fa? Sembra anche un po' geloso, perché io sono stato a Gaggio, allora la mia gente a Gaggio, adesso sono qua la mia gente qua, e invece Gesù dice: tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ecco, ieri queste due cose mi hanno risuonato molto forte e quindi ve le condivido. Cioè, penso che c'è una questione proprio di spirituale, di sentirci dentro a un cammino in cui non è che ci stiamo chiedendo come diventare gente esperta di processi comunitari, ma vorremmo essere gente che un po' diventa esperta di come Gesù vuole avviare dei processi comunitari. Se vi rimane questo è già qualcosa di significativo, perché almeno anche tra noi preti, quando ci mettiamo a pensare questa cosa, ci mettiamo subito a dire: ma cos'è che dobbiamo fare che non stiamo facendo bene, e non cos'è che Gesù vuole fare. Accanto a questo devo dire che, pensando all'immagine edilizia del costruire, sono un po' refrattario. 20 anni fa, magari facendo le prime cose da prete, avevo una gran voglia di costruire proprio, e qui ho ammirato delle cose bellissime che ci vogliono, però ho un po' di allergia al costruire, perché purtroppo in tanti posti abbiamo fin troppi spazi, mentre qua è una gioia sentire che gli spazi servono per fare davvero un cammino di zona. E allora mi risuona di più l'idea del ho provato a scrivere così: io mi chiederei quali sono le attenzioni, processi che permettono a un gruppo di persone di diventare comunità, oppure, a partire da quello che ho detto prima, che permettono al Signore di fare di un gruppo di persone piene di incoerenze come siamo noi la sua comunità. Perché sento che dentro a questo tipo di domanda c'è più il dire come far sì che ci sia una vita che ci aiuti a sentire il bisogno di metterci in connessione, in sostegno gli uni con gli altri. E dico questa cosa perché ho in mente un'altra domanda. Appunto, gli inferi non prevarranno su di essa, che a noi viene da dire: qui abbiamo paura che in questa battaglia la comunità ecclesiale muoia, finisca, perché di fronte a questa cosa Gesù la dice: se la mia comunità fatta sulla fede, gli inferi non prevarranno su di essa. E mi ha colpito una riflessione di questo genere, che noi tante volte appunto abbiamo in mente che la Chiesa non può morire, ma sarebbe bello che potessimo pensare che la Chiesa possa rinascere, che la Chiesa possa entrare in una nuova vita. E pensando all'immagine evangelica del seme, cosa ci vuole perché il seme nasca? Cosa deve fare? Deve morire. Fa parte del Vangelo, no? Che non è il dire deve finire la sua vita, non ci sarà più. Ma c'è solo quando il seme, chi lo conosce la vicenda qua delle terre di chi coltiva lo sa bene, ci sono certe esperienze di vita in cui solo se qualcosa è pronto, è disposto a perdere la vita, allora rinasce. Allora, visto che l'immagine del costruire un qualcosa in rovina è complicato, perché delle volte ci sembra che alcune cose della comunità ecclesiale siano un po' in rovina, e mettere mano alle rovine è un po' complesso, ecco, sento che mi aiuta questa immagine di pensare che ci possono essere nel cammino della vita delle cose che finiscano per permettere che ne nascano di nuove. E il seme non c'è più quando c'è la pianta, ma c'è in modo diverso. Ci sono certe esperienze che, se sono davvero dentro una dinamica di vita e generativa, possono far nascere qualcosa di nuovo, nel momento che a quel punto gli si permette anche di finire. Penso che la domanda come pensare una vita di chiesa anche dentro a tante dimensioni di crisi comunitarie possa aiutarci a vederla dentro a questa dimensione, che non vuol dire non ci impegniamo, non curiamo, ma di sapere che è così, che alcune cose debbono finire perché rinasca qualcosa di nuovo. Quando pensiamo alla comunità, chi avete presente? La comunità di chi? Non so, perché non c'è scritto. Di quale comunità, di chi parliamo? Franca dice le persone.
Io immagino.
Come sono queste persone? Dei battezzati. Poi? Possiamo definire in tanti modi. Quando si, battezzati che si trovano a pregare.
Sono servitori di Dio. Chiamiamoli servitori di Dio.
Ah, qui siamo una comunità a alto livello. Comunità dei servitori di Dio.
Dobbiamo fare una chiesa.
Una comunità che accolga anche i lontani. Altre cose che vi vengono in mente? Per pensare a chi vogliamo coinvolgere dentro questa comunità. Avete già detto, cose decisive. Aspettavo che diceste le parole che volevo io, ma non sono venute fuori. Però no.
Non so, la diversità dei servizi.
Una comunità in cui si serve in maniera, ognuno al suo spazio. Tutte le cose che avete detto sono vere, cioè possono dire diversi aspetti di una comunità con delle attenzioni. Ci sono quelli che servono, che cercano ciascuno di avere il suo ruolo, avvicinando i lontani, pregando, però nessun battezzato deve essere escluso. Penso che ci possono essere dentro a queste cose che avete detto due modi diversi. Uno che era presente molto nella nostra storia, soprattutto quando diciamo è la comunità dei battezzati. I battezzati per tanto tempo, forse adesso non capita più, no? Ma io sono cristiano, anche se non sono molto praticante. Succede, no? Che qualcuno dica così. Oppure qualche volta abbiamo detto la comunità dei fedeli. Sono due espressioni che dicono un certo modo di leggere la comunità cristiana in un contesto in cui di solito tutti coloro che nascevano in una certa comunità venivano battezzati, e per ora in gran parte è così. E questi battezzati, per appartenere alla comunità, dovevano imparare a praticare alcune cose a cui essere un po' fedeli. perché questo gli dava il riconoscimento che facevano parte della comunità. Poi dice, diciamo, i vari livelli di pratica o di essere fedeli erano vari, dal fedele settimanale al fedele saltuario, al fedele delle grandi feste, al fedele di una volta all'anno, ma probabilmente tutti quelli che vivevano la fedeltà ad alcune pratiche che la comunità cristiana proponeva si sentivano parte della comunità. Non si sentivano fuori dalla comunità, soprattutto in una società anche, penso ad esempio di campagna, fatta di un mondo contadino in cui chi nasceva in un posto poi viveva lì in tutta la sua vita, e la comunità era la comunità dei miei nonni, dei miei bisnonni, che erano stati battezzati, che avevano fatto battezzare avanti così, e la comunità era fatta in questo modo. C'erano dei tempi, c'era un calendario liturgico con le feste che ritornavano ad ogni epoca sempre uguali, con delle pratiche da fare, con delle cose a cui essere fedeli, con un riferimento che era il parroco che eventualmente era stato in quella parrocchia da 50-60 anni e mi conosceva, e il riferimento con quel parroco mi faceva comunità, e le comunità erano costruite un po' così. Non so se vi ritrovate, forse qualcuno che ha i capelli bianchi come me dice è la comunità in cui sono nato, penso. Eccoci, in questo momento certamente siamo su questo in una fase di grande cambiamento. Castenaso, mi descrivevano prima, è tutta una costruzione. 50 anni fa o 60 anni fa era la gente che era stata sempre a Castenaso, adesso arrivano da tutte le parti, solo per dare un dato molto pratico. Ma non è solo questo. Se per tanto tempo è bastato, cioè tutti i battezzati si sentivano in gran parte in dovere di avere un certo legame comunitario, e dentro a quell'immagine ci credo anche se non pratico, ma insomma la comunità era un po' così. Ecco, forse la grande pagina nuova, il rinascere verso cui siamo chiamati, è una comunità di credenti, di discepoli, di discepoli missionari, di persone che davvero scelgono di appartenere, di servire il Signore. Se è una comunità cristiana dovrebbe essere così. Ma qui è il passaggio. Qui penso che sia il passaggio in cui la costruzione comunitaria o la rinascita comunitaria oggi ci chiama. Io posso dirvi che il più grosso shock della mia vita da prete è stato passare dalla parrocchia di Gaggio Montano, in montagna vicino al Corno alle Scale, dove ho fatto il parroco abbastanza serenamente dentro una comunità con tutti i suoi doni e difetti, in cui l'immagine era la comunità dei fedeli che praticava alcune cose e che cercava anche naturalmente di diventare più consapevole. Non è che ci sono sempre state nelle nostre comunità gente che praticava e viveva con consapevolezza, però l'immagine comunitaria era data dal siamo uniti dal fatto che da battezzati più o meno tutti pratichiamo a un certo livello. Quando sono arrivato in città è stato proprio uno shock, perché a Gaggio ero in un'altra epoca. Arrivato qua in via Massarenti, le cose non funzionavano esattamente così. Tanto anche se ero i primi tempi vestivo da prete in maniera proprio assoluta, poi dopo ho smesso perché vi chiedono tutti dei soldi e quindi sinceramente ho deciso che già mi conoscono abbastanza quelli che vogliono i soldi, quindi io non riesco più a vestirmi da prete, perché dopo se sei un prete che non dai soldi è un problema, oppure è un problema perché li dai, dipende, ci sono tutte e due le versioni. Ma io giravo da prete, ma solenne i primi tempi, ma nessuno, io magari cercavo anche di salutare, ma non è che, sì, salutavano per cortesia, ma non è che avessero, ah ma lei è il nuovo parroco, come sarebbe avvenuto a Gaggio Montano, un altro mondo. Non è che c'erano quelli che appartenevano alla comunità che dicevano nella mia appartenenza una cosa decisiva è che c'è un parroco di riferimento, ma da lì togliamo tutte le altre cose. E devo dire che è stato un tempo per me di grossa crisi. Dopo 10 anni sono cambiato, non so se ho fatto l'abitudine. Arrivammo, i frati non ci avevano lasciato soldi, quindi siamo andati a benedire, questo per cui senza, certo, per conoscere la gente, ma anche perché non avevamo i soldi per pagare la bolletta e quindi abbiamo detto con Don Sandro andiamo a benedire. Io venivo da Gaggio in cui penso che su 10 case mi accoglievano in 9 e sono arrivato qua che su 10 campanelli mi rispondevano in 4, in 2 mi dicevano no e gli altri 2 non so cosa succedeva. Ma questo è solo un dato esterno per dire mi sono ritrovato dentro una situazione molto diversa. Posso dire che io non so se adesso abbiamo costruito un qualcosa di nuovo, però in me qualcosa si è rinnovato, questo sì. Che ho trovato il gusto, veramente il gusto, che se qualcuno attraverso le proposte che in comunità si fanno, il servizio, la preghiera, la visita, quello che fa parte di, se qualcuno dice ma guarda ne avevo proprio bisogno, vedo che qui c'è qualcosa che adesso per la mia vita può essere importante, dico, è bello cercare di costruire la comunità del Signore in mezzo alle case in cui viviamo. Ecco, perché questo sia arrivato, perché ci sia stato questo poter dire, è bello, però ha dovuto proprio morire qualcosa, perché tutte le volte un po' rinasce, ma come, non vado più a benedire da tutti, c'è un grattacielo con 80, ne non riconosco più tutti, non riconosco più tutti, vengono i genitori del catechismo, non vengono tutti, pace, non vengono tutti, però se avviene con me nel nostro animo che quello che proponiamo non sia nella pretesa che vengano tutti, ma nel desiderio di condividere qualcosa con quelli che verranno, che davvero tocchi la vita, quando avviene è proprio una gioia. Ecco, penso che costruire la comunità di oggi c'entri un po' con questa roba qua. C'è tanta storia che ci portiamo ancora dietro, che sta anche in tante strutture che abbiamo, in alcune zone ne abbiamo tantissime. Io ad esempio faccio l'esperienza a Santa Rita di trovarmi delle strutture che sono più di quello che mi servono, per cui non è facilissimo da usarsi. E siamo in una fase in cui penso che tra quella chiesa che c'era e quella che ci potrà essere, ecco, noi siamo chiamati a vivere un po' questo passaggio, accettando un po' anche che ci sia un po' di crisi, perché permettere di morire qualcosa e far nascere qualcosa di diverso non è semplice. quindi come poter costruire la comunità, ecco, recuperando quello che ho detto, direi proprio questa immagine delle volte bisogna permettere che muoia perché rinasca, che muoia un certo modello in cui quello che contava era legato molto alla pratica, per pensare che dobbiamo riscoprire come essere discepoli e missionari oggi, senza, insomma, accettando di attraversare anche un po' la crisi di qualcosa che viene meno. E in questo mi hanno molto aiutato sempre le parole di Papa Francesco, quando, devo dire, ogni epoca della vita ha i suoi percorsi. In questi 10 anni di passaggio nella città, sono arrivato in città e veniva nominato Papa Francesco, quindi 10-11 anni fa, sono già 11 anni, e pensate, ero a benedire un asilo, dopo non ci sono più andato, non mi hanno più aperto, ho imparato proprio che Papa Francesco è, perché le maestre mi chiamarono a benedire alle 7 di sera, alla fine di un incontro delle maestre, e Papa Francesco, penso, insomma, ci ha proprio aiutato, almeno io penso che mi sono sentito molto aiutato in questa, ad attraversare questi anni, pensando che c'è un modello di chiesa che può davvero vivere questa novità, una novità in cui il cristianesimo lo si scelga e nello stesso tempo, invece che stringersi, ci si allarga a tutti. È una scommessa un po' difficile, qualcuno ha detto i lontani, è la comunità dei lontani. Papa Francesco ha questa idea che proprio per ritrovare quello che siamo dobbiamo proporre e rendere disponibile e valorizzare l'incontro con tutti. In un testo del 2020, molto bello, sulla crisi legata alla pandemia, dice così: uno, che abbiamo scordato che è il Vangelo a metterci in crisi. E quando abbiamo paura della crisi, dice, ma noi abbiamo scordato che se uno ascolta davvero il Vangelo, dice, ma io il Vangelo fino in fondo non lo vivo. Forse la comunità dei praticanti era la comunità di gente che non si metteva in crisi, perché diceva, no, ma io la benedizione annuale l'ho fatta, io la messa alla Pasqua e Natale ci vado, io alla messa domenicale ci vado. Cioè era gente che raramente si faceva mettere in crisi su questo tema, perché era proprio la dinamica della pratica. Ho un modello da fare, lo pratico, ci sono. E invece quando ci mettiamo di fronte al Vangelo, non possiamo far altro che sentirci un po' in crisi. Poi dopo ci innamoreremo di Gesù che ci ama nonostante le nostre fragilità e non completezze. Però è il Vangelo che ci mette in crisi, perché ci chiede sempre qualcosa di nuovo e di più di quello che noi saremmo disposti a dare. E dentro a questo discorso il Papa dice questo: in questo senso tutte le resistenze che facciamo all'entrare in crisi, lasciandoci condurre dallo Spirito, ci condannano a rimanere soli e sterili, difendendoci dalla crisi. Noi ostacoliamo l'opera della grazia. Cosa fare durante la crisi? E dice Papa Francesco, innanzitutto accettarla come un tempo di grazia. Allora, io non so di preciso cosa dobbiamo fare, però vedo che in alcune cose emergono una resistenza all'entrare in crisi, a permettere che alcune cose finiscono. E usiamo tutte le nostre energie per impedire che alcune cose finiscono. Non so di preciso qual è la strada, ma ho capito che usare tutte le energie che abbiamo per tenere le cose come stanno non produce frutto. Come costruire la comunità? Qui avete, penso, una comunità coraggiosa, si vede che questa comunità ha delle scelte, che sceglie di provare alcune strade perché sente che lì c'è qualcosa di nuovo che può aiutare a far nascere quello che ancora non si è visto. E il Papa si dice un po' così, che delle volte invece l'espressione mi colpisce molto. Proprio la nostra gran fatica a impedire la crisi, forse proprio usare le energie alla rovescia, che ci sono alcune cose che si possono cambiare. Faccio un esempio proprio superficiale. Io ero stanco delle prime comunioni, devo dire, ne sono sempre stato, cioè non avrei mai volute fare nella mia vita le prime comunioni. Non, perché a me piacerebbe che un ragazzino che viene a messa con la famiglia a un certo punto diciamo: oh, ma hai iniziato a capire, dai Giacomo, allora oggi fai la comunione. Perché qui non è, nel Vangelo non c'è scritto che dobbiamo fare le cose che facciamo per la prima comunione, neanche negli Atti degli Apostoli, ma neanche nei Padri Apostolici, non c'è scritto da nessuna parte. È capitato che il Covid, cioè, per fortuna noi non avevamo una chiesa così grande da poter tenere i 60 bambini insieme, allora abbiamo detto: ma ribaltiamo l'idea, facciamo che da maggio a ottobre tutte le domeniche 3 o 4 bimbi fanno la comunione nella messa normale. E benissimo, in città non c'è stata nessuna rivoluzione, nessuna resistenza, se non di qualche catechista, ma lì io sono stato un po', ho detto: guarda, io non ce la faccio più a fare la prima comunione con i 60 oplitti schierati, e facciamola come una messa normale. E le famiglie, certo, le accogliamo, a quel punto io quelle 4 famiglie che vengono le conosco, ogni domenica prima provo a incontrarle, a farci un po' amicizia, a conoscere la loro vita, e quando facciamo la prima comunione è una messa di famiglia, normale, come tutte le messe, tutte uguali. Non è la soluzione, perché qualcun altro che verrà a Santa Rita cambierà subito, però che mi dice che alcune cose che abbiamo sempre fatto per costruire la comunità, insistere per fare tutto un lavoro mega sulle comunioni in cui le catechiste solo non a Santa Rita ma in altri posti diventano isteriche, perché poi a fare questa mega cosa con 60 bimbi, ma dico: ma perché? Ma è il Signore che ce l'ha chiesto? Proviamo a fare qualcosa di diverso. Abbiamo tolto le resistenze. Penso che in questo, che è un piccolissimo esempio, ce ne possono essere tantissime cose, che una volta che si sciolga le resistenze si dica: ma si può fare anche poi diverso, chiedendoci: ma qual è la Chiesa che vuole il Signore? E per questo un po' bisogna fare un po' di crisi e un po' passare in qualcosa di nuovo, in un qualcosa di nuovo in cui una scelta non semplice è quella proprio di aprirsi ai lontani. Perché verrebbe da dire: beh, allora a questo punto facciamola solo con della gente bella convinta. C'è un po' questa, verrebbe un po' così, c'è tutta una pista di riflessione che viene fuori da questo testo che è uscito, che si chiama L'ipotesi Benedetto, che dice: ma in questo tempo di crisi l'unica cosa che possiamo fare è dire: facciamo delle comunità ben coese, convinte, che custodiscono la fiamma del Vangelo, e poi dopo verrà un momento in cui ritorneremo nel mondo. Tanto ben venga che ci siano delle comunità convinte, dove ci sono delle comunità che pregano davvero, che hanno fede, che fanno carità, benissimo. Però questa impostazione delle volte si presta a fare dei militanti che dicono: noi siamo bravi e gli altri no. E allora questa cosa qui mi sembra che non funzioni come ricetta. Mentre che la ricetta sia dire proprio una comunità di discepoli che ha voglia di incontrare la gente, che spera che incontrando la gente avvenga un qualcosa in cui il Vangelo cresce. Sento che i laici questa cosa l'hanno capita bene, molto. Sabato scorso abbiamo fatto un bellissimo, direi, consiglio pastorale in cui questa cosa i presidenti di zona l'hanno detta tutti. Dobbiamo fare comunità che vanno in missione pensando che il Signore, i segni della presenza del Signore possono essere intorno a noi molto di più di quelli che pensiamo. E che ci sono delle cose di Dio che le persone che non, magari non vengono alle nostre esperienze comunitarie, che non vivono direttamente le nostre azioni, ma poi che quando ho l'occasione di incontrarle, di ascoltarle davvero, mi accorgo che hanno già tantissimi segni belli dentro. E allora poi la comunità, se le incontra, diventa un arricchirsi a vicenda e un crescere. Io penso che quando avviene così, avviene qualcosa di molto più, di molto interessante, di molto bello. E quindi un ingrediente è certamente quello di pensare che nel mondo che abbiamo intorno ogni persona è un figlio di Dio in cui Dio ha posto cose preziose che devono soltanto venire fuori, e che se noi aiutiamo a far sì che se attraverso la nostra testimonianza o il nostro incontro queste cose sono aiutate a venire fuori, è benedetto il Signore, la comunità è una comunità viva. Dentro a questo pensiero un po' vari, finisco con tre punti, non so se non mi sono fatto capire, però almeno finisco con tre punti in cui così dico, se dovessi dire il come far crescere la comunità, ma mi mantengo. Il primo punto è pensando che è la sua comunità, cioè di avere sempre al centro, qui bellissimo, avete fatto gli esercizi, ma non è una cosa scontata che una comunità dica noi stiamo in piedi solo se facciamo gli esercizi spirituali, se ciascuno di noi per come riesce prova a ridare tempo al suo rapporto col Signore e a pensare funzioniamo perché ci sei tu. Guardate che non lo fanno tutti, tutte le comunità di esercizi spirituali. Mi ha detto che eravate a messa in tantissimi, in occasione degli esercizi spirituali. Bene, bene, perché quello che conta è che se siamo in barca e la barca è un po' in mezzo alle onde, se siamo nella barca in cui c'è Gesù che dorme, insomma c'è una certa speranza che la comunità possa fare un certo percorso. Ci spaventiamo lo stesso, Gesù si sveglia e dice ma stai tranquillo, ci sono io. Quindi la prima cosa base, la prima cosa che ho detto, che di ricordarci che è la sua comunità. La seconda che avete detto, che mi ha detto Don Federico, che avete sottolineato molto nel commento degli atti, è una comunità che si lascia interrogare sui bisogni reali della vita della gente, che sono anche i nostri, e quindi che imposta la vita comunitaria dicendo ma di cosa abbiamo bisogno per vivere bene, per vivere meglio da discepoli, ma intanto cosa abbiamo tutti bisogno per vivere bene, e che da lì fa delle scelte. Per cui so che con Don Federico avete lavorato, pensato a questo gruppo dei sette che viene eletto, scelto, perché c'erano le vedove greche che non avevano da mangiare. Già le vedove erano un gruppo messo da parte, poi erano anche straniere, e la comunità si dice come facciamo a non escluderle, e dicono proviamo a far emergere qualcuno che se ne prenda cura. Penso che quando ci chiediamo come costruire la comunità sia proprio importante ascoltare i bisogni, di cosa davvero la gente ha bisogno, nei nostri incontri con i genitori, quando li ascoltiamo, i due bisogni sono di ritrovare un po' di tempo senza correre come dei matti, e come rileggere i lutti e i dolori. La comunità cristiana su queste due cose avrebbe tantissimo da dire. Sono le due cose che, ce ne sono altri, la preoccupazione del lavoro, adesso dopo il Covid, che non sappiamo più coltivare speranza, diciamo non, per il futuro non lasciamo niente ai ragazzi di buono di quello che viene fuori. I lavori sinodali penso che dovrebbero, più che chiedersi delle cose appunto di organizzazione interna della Chiesa, dire beh, rispetto a queste, ve ne verranno in mente altre qua decisive, rispetto a queste questioni il Signore cosa ha da dirci? La comunità in che modo si potrebbe muovere per avere un'attenzione? Chi se ne potrebbe occupare? Come lo sosteniamo? Ecco, questa mi sembra una strada molto preziosa e in cui ci vuole tanto ascolto. E qui mi colpisce, adesso noi stiamo leggendo il Vangelo di Marco in parrocchia Santa Rita, ieri abbiamo letto l'incontro della Sirofenicia, una donna che ha una figlia indemoniata e va da Gesù a chiedergli una mano. E non so se ricordate, Gesù dice di no, perché lui è venuto per le pecore di Israele, e non si può dare, insomma, è venuto per le pecore di Israele, e le dice: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarla ai cagnolini. E qui la donna, questa frase così potente, hai ragione che prima bisogna occuparsi del pane per i figli e poi dopo dei cagnolini, ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tovaglia. E mi ha fatto pensare questo, che questa donna spinga Gesù, aiuti Gesù a vedere che ci sono anche i bisogni non dei figli di Israele ma di altri, a guardare la tavola mettendosi sotto da come la guardano i cagnolini. Anche questo forse legato all'incontro di stasera mi è venuto così. E noi abbiamo bisogno di ascoltare tutti, e forse di ascoltare proprio alcuni che guardano la situazione da una prospettiva diversa. Io guardo sempre la tavola da sopra, ma non è che mi metto giù dalla situazione dei cagnolini che sono lì che aspettano di aver da mangiare. Ecco, allora una Chiesa che si interroga sui bisogni e che delle volte proprio da alcune situazioni dei lontani può essere in questo senso, di gente che vede la situazione in modo diverso. Gesù si riteneva giusto di guardare la situazione da padrone di tavola e non dalla parte dei cagnolini in quel momento. Ascolta una che gli dice no, guarda dalla parte dei cagnolini, gli dice per la tua parola sia fatto come hai detto. Questo avviene solo se nella comunità c'è lo spazio di ascoltare anche chi proprio ha lo sguardo dalla parte opposta del tavolo. Sono i poveri, ma sono i poveri tante volte che ci possano aiutare, ma forse sono proprio quelli che hanno un'altra prospettiva e che ci chiedono di guardare anche la prospettiva lì. Terzo punto e ultimo, una comunità che a questo punto, incontrando, pensando che c'è il Signore e ragionando a partire dai bisogni, non solo si fa accogliente, ma sa valorizzare i doni che la gente ha. So che con Don Federico avete guardato la chiamata di Saulo, e come la comunità degli atti va a recuperare Saulo, ve lo ricordate? Barnaba che lo va a cercare, si ricorda che c'è lui, ma non lo vanno a cercare per far fare qualcosa di vecchio a Saulo. Gli apostoli si stanno diventando anziani, abbiamo bisogno di te. No, vanno a chiamare Saulo perché vogliono aprire una missione oltre, per fare qualcosa di nuovo, per fare qualcosa che fino a quel momento non avevano fatto. E delle volte anche noi preti, anch'io, rischio di cercare la gente perché faccia le cose che voglio io, perché non ho più quello che prima me lo faceva, e dico: chi è che mi può fare quella cosa che fa? È un po' rischio, un po' di usare le persone. E mi sembra che adesso ci sia bisogno di una comunità accogliente che davvero sa far emergere e dire: ma guarda, quella persona lì c'ha quel dono lì, secondo me può fare quella roba, farà catechismo in maniera diversa, ma porterà qualcosa di interessante, collaborerà alla festa in maniera diversa, andrà a trovare gli ammalati, farà la scuola di italiano. Eccoci, una comunità che sappia essere accogliente, valorizzando, facendo emergere i doni che gli altri hanno, che non è dire: adesso faccio emergere il tuo dono perché tu faccia quello che voglio io, ma faccio emergere il tuo dono perché insieme scopriamo quello che possiamo fare. Che non è detto che sia sempre lo stesso percorso che avevamo fatto su quel tema fino a quel momento. Ecco, in questo è utile se ci sono nelle comunità non solo i preti, ma tanti collaboratori che in modo diverso sanno farsi strumento di queste tre cose, ci aiutano a cercare in Gesù il riferimento della comunità, ci aiutano a vedere i bisogni, ci aiutano a far emergere i doni che la gente ha. E io seguo i diaconi, seguo, non seguo i diaconi, non è vero, dovrei seguo la formazione dei diaconi, e ho avuto il dono di incontrare tanti che si preparano, vivono il diaconato, vedo che molti di loro hanno questo dono, e che magari proprio perché non vivono esattamente in canonica, ma perché fanno anche altre cose, in effetti fanno emergere bisogni che io dalla canonica non vedrei, anche se non sto sempre in canonica, ma è chiaro, dal mio punto di vista non li vedrei, e sanno anche far vedere dei doni che si possono coinvolgere. Ma non perché lo faccia solo qualcuno, il diacono, il ministro istituito, ma perché aprono la strada e invitano tutti a fare questa roba qua. Penso che tutti i discepoli dovrebbero essere discepoli che hanno il Signore al centro, che tutti ascoltino i bisogni e che tutti hanno voglia di far emergere doni di altri. Se nella Chiesa è importante che ci siano dei diaconi o dei ministri o delle ministre, è proprio perché ci sia qualcuno che faccia vedere che questo non è solo il mestiere del parroco, è il mestiere con cui tutti possono aiutare il parroco e i parroci. Quindi non come un qualcosa che qualcuno ha in esclusiva, ma come qualcosa che uno vive perché anche gli altri lo possono vivere. Il Papa Francesco riassume questo dicendo così, e concludo: qualcuno pensa appunto alla Chiesa come un esercito schierato o un castello fortificato, facciamo una bella fortezza qui, solo i buoni vengono dentro. Qualcuno pensa alla Chiesa come una mongolfiera che dall'alto dice, guarda la storia, ma dice: ma noi siamo vicino a Dio. Qualcuno vorrebbe una Chiesa invece molto che si mimetizza, che non si vede più. adattandosi a tutte le situazioni. E lui dice, lo sento come aiuto a immaginare la comunità, vorrei una chiesa che fosse il sale della terra. Voi siete il sale della terra. Cosa fa il sale? La pasta ha già le sue caratteristiche, però se c'è il sale è tutta un'altra cosa, e così ogni altra cosa che cuciniamo, cioè come il sale che fa far sì che la pasta sia buona, che la bistecca sia buona, che la verdura sia buona, che ogni cosa che incontro si tiri fuori il meglio di sé a piccole dosi, perché se vogliamo fare un'attività che se mettiamo solo sale non funziona. Beh, questa come immagine di chiesa mi aiuta a pensare una chiesa. Il sale, la pasta ha bisogno di un po' di sale, perché se no non è buona, ma a piccole dosi, perché se no poi siamo così invadenti che non c'è più spazio alla pasta. Ecco, nel mondo dovremmo essere un po' così, per essere comunità e che vuole seguire la strada che il Signore ci ha indicato. Non so se era ho detto alcune cose che mi sono venute in mente ripensando un po' al cammino di questi anni. Se ne potevano dire tante altre, ma queste le condividerete con Francesco e Giancarlo e con tutti voi. Se avete qualche riflessione da fare, più che domande, se c'è tempo, qualche riflessione da condividere a partire da quello che ho detto, io mi metto in ascolto volentieri. Quando abbiamo le nostre sagre è difficilissimo far entrare in cucina qualcuno di nuovo, perché non si sa perché il nuovo che arriva deve cucinare quello che cucinavano quelli di prima, ma dico, non può cucinare, se lui sa fare un'altra cosa non può fare una cosa nuova, è durissima. Però è bello quando invece c'è, oh, ma finalmente c'è uno che cucina una cosa nuova, oh, però facciamo fatica.
Sempre il discorso che pensiamo che quella comunità è nostra e non di Dio, per cui se viene uno nuovo chi crede d'essere, invece forse è mandato da Dio.
Ah, però qui hai alzato il livello. grazie. Pensare che ce l'ha mandato Dio, forse
è colpa tua,
Ah, no, ma io ti ringrazio veramente. Molto bello.
pensare come questa visione richieda da chi c'è dentro alla dinamica comunitaria tanta libertà, appunto dalle cose, dallo schema, che vuol dire forse libertà anche dalle proprie paure, perché in un tempo così di grandi cambiamenti uno istintivamente si va a attaccare a qualcosa che ha sempre funzionato, poi non ti accorgi che non sta già più funzionando da un pezzo, però quella lì è, ho paura di uscire da un lato, dall'altro forse tanta libertà anche da per certi versi da una certa pigrizia per cui ci penserà qualcun altro, ecco, cioè, ci sarà ben qualcuno che ci pensa, ecco. Vuoi che non ci sia.
Perché i cambiamenti spaventano.
Spaventano, quindi anche lì è sempre una libertà.
È umano.
Certo.
Poi per quello che c'è anche la forza per cercare di tenere strette determinate cose. Poi magari capisce che è giusto che lasciarsi andare nelle mani di qualcuno, più in alto di loro.
Giancarla, hai qualche pensiero?
No, l'unica cosa che pensavo era un po' questa, cioè come di fatto la Chiesa avviene continuamente, per questo che cioè, mentre noi non siamo abituati a questa lettura, cioè la Chiesa avviene in ogni momento, qui è chiaro che in un incontro, nelle storie anche più delicate, come tu accennavi, insomma, lì, avvenendo la Chiesa, avviene un germoglio fecondo, vivo e nuovo. Allora il problema dell'apertura non è semplicemente che dobbiamo incontrare altri, che non so che cosa, insomma, no? Ma è il tenere viva questa roba qua, quindi accogliere, tentare, cioè quel momento in cui ci incontriamo, viviamo quella situazione, scatta e vive di nuovo quel miracolo della vita nuova.
È un corpo vivente. Bene, grazie dell'ascolto, vi auguro buona Quaresima, buona continuazione.
Grazie, grazie tanto, perché mi sembra che ci hai portato cose che hai nel cuore, che vivi, insomma, no? Non era un trattato di ecclesiologia, dei libri, ecco, sono importanti. Però.
Avrei potuto farlo, ma avevo risparmiato.
Noi ti ringraziamo a profondo. No, però grazie, perché c'è della vita, quindi forse ci siamo sentiti anche coinvolti anche in questo, insomma. C'è uno scambio così di vita, ecco.
Bene.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
L'appuntamento è venerdì prossimo, stesso luogo, stessa ora, e proveremo a ragionare insieme su queste cose. Ci sarà anche qualche così domanda che per aiutare i gruppi, ma
portiamo nel cuore questo quanto ci hai detto stasera. Bene.
Buonanotte e buon cammino di Quaresima.